stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 11.06 di questo lunedì 7 settembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Inizia, scatta, parte una nuova settimana. Rimanete con noi. Buongiorno, buon lunedì a tutti, bentrovati amici di Radio Bianconera, primo appuntamento con Stile Juventus per quanto riguarda questa settimana, settimana molto importante in casa Juventus, soprattutto per il discorso del centravanti. Ne sapremo qualcosa, credo, immagino, proprio entro questa settimana. Il nome più caldo rimane quello del pistolero Suarez e tutti gli indizi ci portano all'attaccante della Celeste. E dunque vedremo quello che accadrà, anche se si sono fatti altri nomi, lo sappiamo benissimo. Nel weekend è rispuntato il nome di Alvaro Morata come possibilità per la Juventus, il caro Alvaro Morata. Poi si parla sempre ovviamente di Edin Dzeko, della situazione di Edin Dzeko, e poi anche sempre nel fine settimana qualcosa su Cavani, ma io stento assolutamente a credere alla pista Cavani. Dunque parleremo di questo, ma non solo, parleremo di tutto il calciomercato, di quello che si sta muovendo non solo lì davanti in casa bianconera. Parleremo anche un po' di nazionale questa sera, Olanda-Italia, l'Amsterdam Arena. Insomma, torniamo indietro con la memoria di circa 20 anni, no? Una sfida epica di 20 anni fa, proprio contro gli Orange ad Euro 2000, proprio Belgio e Olanda. Ne parleremo magari più avanti, vi chiederò qualcosa su quella sfida indimenticabile degli azzurri. Poi parleremo anche dell'assetto della squadra, come potrebbe giocare questa Juventus. Lo faremo ad oggi lo faremo con i nostri opinionisti. Vi chiederemo qualcosa anche proprio sulle manovre in mezzo al campo, cosa dovrebbe fare secondo voi la Juventus per rinforzarsi lì a centrocampo, quale elemento sarebbe giusto puntare. Più tardi al 340-54-25-324 vi coinvolgeremo anche su questo discorso. Dunque questo è un po' il menù. Ricordiamo che oggi è una giornata importante per McKennie, che verrà presentato alle ore 15.30, dunque conosceremo meglio il giovane statunitense in arrivo dallo Schalke 04, presentazione ufficiale oggi. Inizierà a conoscere un po' meglio il mondo bianconero e vedremo un po' di ascoltare con interesse quelle che saranno le considerazioni di questo giovane centrocampista che ci stuzzica, che stuzzica un po' la fantasia e la curiosità di tutto il popolo juventino. Siamo curiosi di vederlo in campo, di vedere quello che realmente può dare. Sappiamo che è un giocatore di ottime prospettive, ma ovviamente adesso arriverà il bello, arriverà il difficile per lui. Dovrà confrontarsi con la maglia juventina, che pesa tantissimo, con il campionato italiano, con il grande calcio internazionale. Dunque vedremo come sarà l'impatto del giovane statunitense. Voci che arrivano dalla Continassa ci dicono che sia Arthur che McKennie si sono inseriti bene nella nuova Juventus e stanno lavorando con grande serietà e stanno anche, sembrerebbe, piacendo al nostro neo allenatore Andrea Pirlo, che sembrerebbe orientato a schierare Arthur davanti alla difesa. Queste sono sempre indicazioni che arrivano dalla Continassa degli ultimi giorni. Si è lavorato a ranghi ridotti, c'è stata questa partitella con l'Under 23 sabato, Arthur ha giocato una buona partita, insomma tutti si sono espressi a buoni livelli. Bisogna assolutamente però trovare gamba, no? Mettere benzina nel serbatoio non è facile, come abbiamo detto tante volte, stiamo vivendo qualcosa di anomalo e sarà una stagione complicata, particolare, soprattutto l'inizio credo che sarà complicato per tantissime squadre e soprattutto per le squadre che stanno cambiando pelle, quelle che insomma più o meno rimangono simili alla stagione che abbiamo appena concluso, avranno probabilmente qualche problema in meno rispetto anche alla Juventus, perché la Juventus oggettivamente sta cambiando pelle nelle ultime settimane. Vedremo una Juventus diversa, una Juventus più giovane, lo abbiamo detto tante volte, è uno degli argomenti che abbiamo trattato tantissimo in tutte le trasmissioni di Radio Bianconera. Allora vado a leggere intanto qualche messaggio, vi chiedo qualcosa, sensazioni. Oggi sembrerebbe, usiamo il condizionale, ma dall'Uruguay ci hanno detto che Luis Suarez sta per portare avanti in maniera molto veloce le pratiche per diventare comunitario, il passaporto. Sembrerebbe che il calciatore sia al consolato italiano, dicono, io non lo so, vediamo un attimo se sarà davvero così e come si risolverà questa storia del passaporto di Suarez. Io non sono lì in attesa, sto cercando anch'io di capire, no, come sarà l'evoluzione di questa vicenda di calciomercato e soprattutto i tempi, perché noi abbiamo bisogno comunque, come dicevo, riallacciandomi alla riflessione che facevo poc'anzi, abbiamo bisogno di costruire una Juventus in poco tempo con giocatori che diano delle garanzie, soprattutto ad inizio stagione, no? Quando là dovremo cercare di mettere fino in cascina assolutamente, perché immagino che troveremo qualche problemino, ma poi magari non sarà così, le vinceremo tutte, non lo so, quello ce lo racconterà il campo, ma la sensazione che ci possa essere evidentemente qualche problema, credo che sia evidente, problemi che ci saranno per tutti, lo abbiamo ripetuto, però le squadre che soprattutto, e lo ribadisco, stanno vivendo una metamorfosi, potrebbero avere qualche difficoltà in più. Questo è un punto secondo me da cui partire e un punto importante quando poi andremo ad analizzare le prime gare in campionato, in Champions League, della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Ripeto, entro questa settimana io credo che arriverà l'attaccante, dunque aspettiamo. Tutte le piste ci portano al pistolero, scusate il gioco di parole ma l'ho fatto apposta, le piste ci portano al pistolero, vedremo se sarà lui, probabilmente sarà lui. Siamo qui in attesa perché nessuno sa, ci sono delle indicazioni e ti ripeto, ci sono assolutamente delle porte aperte che ci fanno riflettere verso Suarez, ci fanno pensare sì, sarà lui il prossimo attaccante della Juventus, però conoscendo la Juve io rimango sempre con i piedi a terra perché non si sa mai, il calciomercato juventino è sempre stato molto particolare, anche se voglio sottolinearlo, c'è poco tempo e dunque probabilmente potrebbe essere proprio Luis Suarez, centravanti che la Juventus ha puntato e che la Juventus vuole portare a Torino. Staremo a vedere, ma io qualche corridoio per altre situazioni lo lascio comunque aperto, no? Comunque libero. Buongiorno e bentrovato a Nicola Moruso. Ciao Nick.
Ciao Nick, buongiorno.
Buongiorno Nick, bentrovato, buon lunedì. Caro Nick, dovremmo andare verso il bomber uruguaiano, che dici? Sarà lui alla fine?
Beh, io penso proprio di sì, che i dettagli siano anche chiari, nel senso si aspetta solo una rescissione con il Barcellona e credo che la Juventus abbia già tutto chiaro in mente. Naturalmente ci sarà anche un piano B, ma credo che l'obiettivo principale sia lui e difficilmente sfumerà questa operazione, perché anche il pistolero insomma voglia di venire a Torino e di giocare in una squadra come la Juventus e quindi questione di ore. Sono convinto che anche questa settimana ci sarà la firma per la Juventus, che credo sia l'acquisto ideale, perché qui andiamo insomma sulla qualità, sulla quantità,
una garanzia,
sul carattere,
dai, una
e soprattutto garanzia. Sulla personalità, perché è un giocatore che ha vinto tanto. E non mi sembra, anche nonostante i problemi fisici che ha avuto, non credo insomma sia un giocatore appagato, è uno di quei campioni che hanno quella cattiveria per vincere ancora, per determinare.
Tu dici, quindi, sarebbe la mossa giusta?
Sì, in assoluto. Bisogna, insomma, okay. Sappiamo l'obiettivo principale qual è, lì in Europa, la Coppa Campioni, e questi sono giocatori
che la conoscono,
che sanno cosa significa giocare a certi livelli, hanno vinto tanto, le qualità sono di qualità di grandi campioni, quindi la scelta mi sembra azzeccata. Ecco, punto interrogativo è, insomma, comunque ai 6 anni, così come Ronaldo, quindi rappresentano il presente ma non il futuro, e questo di solito insomma la Juventus ci sta anche in partenza, però questo fa far capire ancora di più qual è la necessità, vincere subito e poi sì, si programmerà anche il futuro.
Sicuramente con l'arrivo di Suarez, in maniera direi naturale, naturalmente calcistica, fammi usare questo azzardo linguistico, in maniera naturalmente calcistica si forma un tridente. Compatibilità secondo te nei movimenti, soprattutto tra Paolo e Suarez?
Ma assoluta, allora perché? Perché Suarez è un giocatore che sa far benissimo la prima punta, ma le qualità di una seconda punta, perché sa giocare benissimo a calcio, attacca la profondità, fa gol, è un giocatore estremamente altruista e l'ha dimostrato insomma con Messi, che come insomma ha giocato insieme, no? E quindi è un giocatore che ti offre tantissime opzioni. Con Dybala può giocare benissimo, con Ronaldo con di più, insomma, perché è il giocatore ideale, crea spazi, insomma, porta via difensori, forte fisicamente, quindi direi che è il giocatore ideale per quelle che sono insomma le qualità dell'attacco. E quindi insomma oltre a lui vedo un Dzeko, però la vedo un po' più difficile, perché Dzeko ha 3 anni, guadagna 7 milioni e parte, la Roma non se ne libera per nulla, quindi credo che insomma invece sia fattibilissima Suarez.
Ascolta, ma un altro, rimaniamo un attimo sull'attacco, però servirebbe poi una cosiddetta ruota di scorta di buon livello?
Sì, servirebbe, e io insomma l'anno scorso abbiamo visto quanto sarebbe stato importante avere un giocatore tipo Manjovic. So che insomma sarebbe un po' più complicato, ma un giocatore come Milik farebbe più che bene, perché è un giocatore forte, un giocatore che ha qualità, può crescere, e quindi ci starebbe insomma benissimo nello scacchiere di Pirlo. Io punterei su lui, anche se insomma i costi mi sembrano un po' eccessivi.
Sì. Però c'è questo scoglio, certo.
Per completare ancora di più un reparto d'attacco che con Suarez sarebbe fortissimo, con Milik insomma si potrebbe puntare anche sul futuro.
Ascolta, invece andiamo un attimo sul centrocampo, perché sono curioso, stavo leggendo qualcosa prima di entrare in studio per cercare di capire se ci sarà un altro giocatore di, non so, un giovane, e ti faccio il nome di Locatelli, promettente, o andresti magari, o la Juventus magari sta lavorando con un calciatore che gioca con una struttura formata da mettere in mezzo al campo, di ottima personalità.
Sì, che ormai la Juventus sappiamo come agisce, giocatori di esperienza e giovani, quindi non mi meraviglierei se dovesse arrivare un Locatelli e allo stesso tempo un giocatore di spessore, perché la Juventus ha modo di crescere ai suoi giovani, ed è anche il modo migliore, no, di crescere vicino a giocatori che hanno una certa esperienza e un certo spessore. Quindi vederlo subito titolare Locatelli, anche se il giocatore è molto gradito a Pirlo, ma la vedo un po' dura e difficile. Io credo che si possa puntare su un profilo un po' più di spessore, ne sono certo.
Certo, speriamo, vediamo. Io sono curioso, perché credo che arriverà un altro giocatore in mezzo al campo, Nick. Comunque il processo di ringiovanimento è partito. Arrivano anche, sembrerebbe, delle buone indicazioni per quanto riguarda sia Arthur che McKenny, che sembrerebbero piacere ad Andrea. Dunque, partire da questo ringiovinamento, ma secondo me, se possibile, non so chi è, perché non riesco a trovare l'identikit del giocatore che farebbe al caso nostro, però magari puntare su una mediana, diciamo, giovane ma anche esperta, giovane ma anche di personalità, con esperienza, sarebbe importante. Però Nick, sinceramente mi fermo a pensare e non saprei chi sceglie, cioè chi potrebbe essere, quello è un po' il problema.
Ma guarda,
dei papabili, dei possibili, ovviamente.
Beh, direi che insomma quello che nella testa di Pirlo è un centrocampo comunque molto tecnico. Insomma, quindi Arthur, ma anche lo stesso McKennie, sono giocatori che hanno grande qualità, c'è bisogno anche di sostanza in mezzo al campo. Io, ecco, un giocatore, avrei puntato anche su un giocatore con le caratteristiche come Haaland, che è andato insomma da Ancelotti, okay. Però un giocatore del genere, ci vedo, no? Che potrebbe servire lì in mezzo al campo, perché poi sappiamo quanto è importante il centrocampo. Quando la Juventus è stata vertice, anche insomma con lo stesso Pirlo, era un centrocampo unico e più forte in Europa, quindi sappiamo bene quanto sia importante. Sono convinto che Pirlo pretenderà giocatori forti tecnicamente, ma anche uno a meno che abbia anche sostanza. Quindi anche io in questo momento ho difficoltà nell'individuare qualcuno in particolare, ma di sicuro insomma i dirigenti paratici staranno lavorando su un profilo del genere.
Assolutamente, questo credo che la Juventus lo sappia Andrea Pirlo, credo che un altro elemento lì arriverà l'attaccante e secondo me arriverà un altro centrocampista, ho questa sensazione, forse sì, più, forse sì, più di una perché, sensazione.
Anche perché parliamoci chiaramente, insomma, la difesa è, insomma, con tutto il completo è la difesa più forte, vogliamo dirlo, anche tra le squadre europee.
Dietro veramente siamo alla grande, guarda, siamo alla grande.
Il centrocampo. Poi diciamo il centrocampo bisogna costruirlo e c'è bisogno di cercare giocatori giusti, giovani, ma anche secondo me è un giocatore che ti possa dare un certo spessore e quindi è un reparto che non si può sottovalutare o lasciare, tra virgolette, così, un po' meno, con meno qualità. E per quello dico che secondo me si starà lavorando, perché poi alla fine l'attacco che arriva su Suarez è un signor attacco e la squadra sarebbe una squadra, insomma, la squadra da battere anche in Europa.
Fammi dire una cosa, quindi... Nick, scommetto un euro che vedremo il brasiliano playmaker basso, questa... Ma è un po' che ne parliamo.
Ma sì, perché ne sono convinto che ha le qualità tecniche,
sì, lo può fare
per far molto bene, sì. Ed è il suo ruolo quello lì. Può giocare anche a due a centrocampo, però secondo me il play basso è quello, insomma, che meglio gli riesce, perché ha velocità, tempi, qualità, visione di gioco.
Nick, un tocco in meno, guarda, un paio di tocchi in meno. Sì. Perché lui è molto innamorato del pallone, gli piace anche il dribbling secco sul breve. Credo bisognerebbe lavorare sul tocco in meno, un paio di tocchi in meno, però lo può fare.
Ma se Arthur ha l'intelligenza di capire che insomma è allenato da un maestro, da certo, un attore certo, che è il suo ruolo, è arrivato sul pezzo del mondo, ha tutto da migliorare, da crescere. Quindi mi auguro che abbia questa intelligenza di capire insomma che ciò che gli verrà detto non da uno qualsiasi, ma da uno che insomma ci ha giocato ed è stato tra i migliori al mondo, quindi
che qualcosa sa di quel ruolo,
qualcosa sa.
Beh, veramente che guida straordinaria, dai, insomma,
diciamo che insomma meglio di lui,
lui Iniesta credo insomma potrebbero essere i professori migliori, no?
vedevano il gioco un'ora prima degli altri, quindi
certo.
Sono di quei campioni che
lo potrà aiutare
più rispetto a tutti gli altri, e lui vedeva il gioco, insomma, per un attaccante era
non scherziamo, sarà di grande aiuto e lo potrebbe far crescere. Il problema è quello, Nick, poi ci salutiamo, che adesso c'è poco tempo, dunque eventualmente dovremmo aspettare qualche mese, non credo, insomma, di vedere Juventus Sampdoria Arthur subito nei meccanismi, per un discorso di testa, per un discorso di impatto, per un discorso di gambe, insomma ci vorrà un po' di tempo, dai.
Sì, che non lo so, perché dipende dai giocatori, è tutto molto soggettivo, perché magari possiamo vedere subito una grande Juventus rigenerata anche da questo cambio da allenatore, è cambiato un po' tutto, l'entusiasmo è cambiato, l'ambiente, e sai, a volte ci vuole poco per far scattare la
scintilla. Tu dici la scintilla,
ci vuole poco, ci vuole veramente poco, perché sinceramente l'anno scorso
mi piace,
con grande delusione abbiamo visto una Juventus anche spenta sotto quel punto di vista, e io sinceramente puntavo tantissimo sui commissari, perché ci ha fatto vedere il calcio più bello a Napoli e pensavo fosse replicabile, e invece abbiamo capito che ripeto, non bastano le idee, ma ci vuole
tantissima
capacità di gestione in una squadra come la Juventus. Quindi il calcio è imprevedibile, quindi
poi attenzione, potrebbe subito accendersi la Juve, trovare subito perché no. Ciao Nick, grazie,
ciao, buona
giornata, grazie.
Nicola Amoruso, settimanalmente ci fa compagnia il caro Nick. Allora, tanti messaggi, tra poco li andremo a leggere. 340 54 25 324, sei d'accordo con Nick? Potrebbe essere subito una bella Juventus, una Juventus brillante anche dal punto di vista proprio della, insomma, del palleggio, una squadra intensa come sempre, cattiva ma anche brillante, nuova, giovane, frizzante. Siete d'accordo con la riflessione di Dick? Insomma, non dovremmo magari aspettare troppo per vedere gran bella Juventus. Chissà, questo è un tema che ha lanciato Nicola Amoruso. Allora, rispondete anche a questa sollecitazione, perché mi ha fatto riflettere adesso, devo dire, Nick, con il suo pensiero. Allora ragazzi, dicevamo una cosa importante prima: 20 anni fa Olanda-Italia, ricorderete quella incredibile partita, no? Dell'Amsterdam Arena. Questa sera gli azzurri saranno in campo proprio in una Amsterdam Arena, ovviamente senza pubblico, per questa Nations League. Allora, subito dopo il break, vi faremo rivivere, scusate, le emozioni di quella incredibile partita con l'Olanda, 1-3 per noi alla fine, calci di rigore, Toldo che praticamente parò 3-4 rigori agli Orange, una partita pazzesca, rimanemmo in 10, tutti contro di noi, uno stadio contro di noi, c'era solo uno spicchiettino azzurro, i miracoli di Toldo, l'espulsione di Zambrotta per doppia ammonizione, io e l'Italia che rimase in 10, una sofferenza pazzesca, poi ci furono appunto i penalty, il cucchiaio di Totti, lo ricorderete, insomma fu una di quelle partite incastonate nella storia del calcio italiano e della nostra nazionale. Dunque vi chiederò qualcosa: dove eravate quel giorno, cosa ricordate di quel pomeriggio folle, perché veramente fu un pomeriggio folle per tutti noi appassionati di calcio, con un'Italia che raggiunse la finale di Rotterdam davvero lottando, soffrendo. Qualcuno disse che lì si toccò la punta più alta del catenaccio all'italiana, forse sì, ma anche la partita si mise in una certa maniera, dunque non si poteva far altro, e fu davvero un pomeriggio indimenticabile per tutti gli sportivi. E dunque vi chiedo: dove eravate quel giorno, ricordate quella partita? Tra poco la andremo a rivivere insieme, e poi magari raggiungeremo anche uno dei protagonisti che appunto era in campo in quel caldo pomeriggio del giugno 2000. Sono passati 20 anni, ragazzi, pensate un po', poco più di 20 anni da quella partita. Linea Federico Rossi, torniamo tra poco. 340 54 25 324, allora i temi li conoscete, e poi questa curiosità: dove eravate quel giorno di Olanda-Italia del 2000, cosa ricordate di quella incredibile partita? Rispondeteci, appunto, siamo qui per voi e saremo con voi ancora per circa un'ora e mezzo. A tra poco.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Ci siamo amici, bentrovati, 11:34. Allora, tanti messaggi, i temi sono quelli che stiamo trattando: l'attaccante, il centrocampista, insomma cosa succederà in questa settimana, e se pensate ovviamente che possa essere davvero la settimana decisiva per il neo attaccante della signora. Tutte le piste portano al Luis Suarez, e dunque siamo in attesa che succeda qualcosa. Oggi lui dovrebbe risolvere il problema del passaporto per poi diventare ufficialmente comunitario. Dopo questo incontro a Casa Oriali ne sapremo di più. Sto scherzando? No, audio, non rida, audio.
Buongiorno Nicola.
Scherzando neanche troppo.
Ciao. Guarda, l'eventuale acquisto di Suarez, insomma, mi affascina, perché un giocatore, insomma, tutte le qualità e le caratteristiche per far bene.
Che classe, ragazzi.
Quello che mi lascia un po' perplesso, non so che in condizioni fisiche sia al momento. E poi volevo chiederti, ma non si parla moltissimo di Piazza.
Sì.
Pensi che potrebbe rientrare nella rosa della Juventus? Potrebbe trovare spazio?
Allora,
ciao e buona
grazie,
giornata.
Grazie. Questo dovresti chiederlo a Pirlo, ovviamente, ma io non credo. Non credo. Credo che non ci sarà possibilità, perché comunque i giocatori esterni ne abbiamo e, insomma, rimarrebbe sempre molto indietro, no, nelle gerarchie, credo, ad oggi. Poi, se magari sta cercando di convincere il tecnico, sarei contento, io sarei personalmente contento di magari di dargli ancora una possibilità, ma trovare spazio diventerebbe difficile per il croato, per il giovane croato. Non so se sia meglio andare a fare ancora un'esperienza fuori per ritrovare magari una certa continuità, perché è stato davvero molto sfortunato questo ragazzo. Però solo Pirlo e il suo staff, vedendolo in allenamento, ci può rispondere, ci può dare una risposta su Marco Piazza e sul futuro di Marco Piazza. Andiamo.
Ciao Nicola, Alfredo da Cesena.
Ciao Alfredo.
Secondo me è leggermente meglio Dzeko a livello funzionale per il gioco di Ronaldo, però essendo Suarez un fuoriclasse assoluto, non si discute assolutamente. E soprattutto in questo periodo la scelta di Suarez andrebbe meglio anche a livello di marketing, perché a mio parere vende più la maglietta di Suarez che quella di Dzeko, quindi in parte si può anche recuperare da quel punto di vista. Grazie.
Grazie, però per quanto ci si possa recuperare, non sono quelli quattrini che poi vanno a determinare, no, il bilancio juventino. Sono importanti, ma non sono quelli che determinano. Va bene, andiamo con un altro? Dai.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, ciao Nick.
Buongiorno.
Per quanto riguarda la squadra, io sono contentissimo dei movimenti che sta facendo la Juve, sono contento degli acquisti che ha fatto, di McKinney, di Arthur, del ritorno di Demiral, di Pellegrini anche sulla fascia, cioè sulla fascia terzina.
Sì.
Suarez a me piace perché l'età non conta in questo caso, anzi la Juve ha bisogno di una punta di riferimento, e chi meglio di Suarez? Penso ci sia Lewandowski come punta magari più forte di Suarez, però secondo me abbiamo fatto acquisti eccellenti. Io spero che Suarez arrivi, altrimenti ci sarà Dzeko o Cavani, però Cavani lo vedo un po' difficile. Ciao a tutti.
Grazie, sei stato molto chiaro. Continuate a 340-5425-324. Come promesso, ragazzi, facciamo un salto all'indietro, saliamo sulla nostra DeLorean e torniamo a quell'incredibile pomeriggio di 20 anni fa, Olanda-Italia, Amsterdam Arena. Emozioni indimenticabili, le riviviamo con Bruno Pizzul, il grande Giacomo Bulgarelli. E poi vi chiedo al 340-5425-324 dove eravate quel giorno, perché è una di quelle gare che, ripeto, è rimasta davvero dentro il cuore di tutti gli sportivi. E questa sera, come sapete tutti, appunto, ci sarà Olanda-Italia in una desolata, purtroppo, Amsterdam Arena. Riviviamo quelle grandi emozioni.
Degli arancioni, ecco Bergkamp, tiro, palo clamoroso su Zenden, tunnel di Zenden, fallo di Zambrotta, attenzione, Zambrotta è già stato ammonito, parte il traversone, attenzione Kluivert, e stavolta c'è il rigore.
Rigore,
tanto attenzione all'esecuzione, parata. Toldo, strepitoso il risultato,
è giusto,
attenzione.
È giusto, rigore
stato acquistato dal Manchester United. Parte il lancio centrale per Davids, aie!
Ancora.
Rivediamo. Arriva prima e ci riproverà
Ryder.
Palo! Ancora!
Sì, non finire, però preferirei vivere qualcuna
di positiva
anche da quell'altra parte del campo.
Ed è quel lancio, buona! Vai del vecchio! Vai del vecchio! Tiro!
Ah!
Gigi Di Biagio
ha l'occasione per dimenticare il rigore di Francia 98.
Fa gol stavolta! Un tiro e un gol per l'Italia. Frank De Boer ora. Toldo gli ha parato il rigore nel primo tempo. e glielo para ancora.
Ed ecco Pessotto.
Sì!
Bravo!
Sì! Stam, perfetto Pessotto, di piatto. Alto! Alto!
Zitto!
Segna! Detto Panenka, aveva fatto lo stesso, sì, della, sì, finale, sì, europea tra...
Segna!
Uno che gli segna, l'hai visto?
Bisogna che Maldini faccia gol.
Basta che facciamo uno dei due tiratori ancora.
E Van der Sar para! Tanto no! Para! Siamo in finale! L'Italia è in finale!
E allora, queste qua le emozioni di quella incredibile partita di 20 anni fa. Il commento tecnico era di Eraldo Pecce, non di Giacomo Bulgarelli. Allora ragazzi, dai, diteci dove eravate quel giorno, che cosa ricordate di quella partita davvero incredibile, di quelle emozioni incredibili. Poi purtroppo quell'europeo si chiuse davvero in maniera amara, sfortunata, col pareggio di Wiltord al 90esimo e poi il golden goal del nostro David Trezeguet, che tanto ci fece male, tanto ci fece male, davvero una partita sfortunata quella. Per gli azzurri erano in vantaggio, come ricorderete tutti, col gol di Marco Del Vecchio, ma poi proprio all'ultimissimo secondo, il diagonale, veramente, alcune volte il calcio, quanto è crudele il destino, il calcio, il pallone che passò tra le gambe di Nesta e andò proprio all'angolino. E vabbè, così è andata quella partita con la Francia, ci siamo rifatti sicuramente qualche anno dopo, 6 anni dopo, per l'esaltezza, all'Olympic Stadio di Berlino, allo Stadio Olimpico di Berlino. Andiamo con un po' di messaggi audio e poi vengo a leggere i messaggi di testo. Ci riusciamo, caro Fede? Ah, ok, dai, attendiamo un attimo, grazie.
Buongiorno, Nick. Sì, una domanda. Tutti dicono che Dzeko è più funzionale al gioco della Juve, ma perché? Qual è sto gioco della Juve, scusatemi? Cioè, è più funzionale perché difende la palla e fa muovere negli spazi gli altri giocatori, ma quando mai si sono mossi negli spazi? Cioè, solo Ronaldo. A me non mi risulta che la Juve crei tutti questi spazi, crei tutti questi movimenti negli spazi, poi non lo so.
Grazie. Andiamo avanti.
Ciao Radio Bianconera, Fabrizio da Rimini. E io vorrei dire, ciao, che abbiamo bisogno assolutamente di 1/2 attaccanti, uno per la squadra titolare, uno per la panchina. Su Suarez non avrei avuto dubbi se non lo avessi visto giocare le ultime 2 stagioni, dove praticamente ha saltato decine e decine di partite per infortunio. L'ho visto fisicamente molto in calo e quindi questo un po' mi preoccupa. Quindi alla fine prenderei Dzeko, se potessi scegliere. Ok,
grazie. Forza Juve, ciao. Grazie. Allora, andiamo a leggere i messaggi di testo, in attesa poi di caricare altri messaggi vocali, ce ne sono diversi. Torniamo indietro, caro Federico. Allora, continuate a scrivere, a lasciare messaggi le tracce audio e anche messaggi di testo sugli temi che stiamo trattando. Torno indietro. Allora, vi voglio bene, no, questo no. Ciao Nick, 2 cose velocissime. Perché non provare Piazza come punta di riserva oltre che esterno? Allegri lo vedeva come punta. Sfortunato, per me ancora un fenomeno. Ieri al Tardini solo 1000 persone, ma pubblico ammesso. Perché questo odio del governo contro il calcio? Il calcio non è solo Ronaldo e tanti privilegiati, ma un mondo di umili lavoratori che soffre una crisi devastante. Grazie Andrea Di Chianni. Andrea, questo argomento molto lungo. Sì, su Piazza, ragazzi, non lo so. Allegri aveva detto, avrebbe, che sì, ricordo benissimo, lo vedeva anche come punta centrale, però non so cosa rispondervi. Direi una stupidaggine, perché non vedo il calciatore, non so niente. Dunque, io devo cercare di fare il mio lavoro con onestà. E dunque, che vi devo dire? Sì, diamogli un'altra possibilità, se sta bene, se è integro, se avrebbe una possibilità di trovare spazio. Vi posso dire questo, solo questo, ma non lo so. Ti ripeto, una domanda da girare a Pirlo, non a me. Visto che a centrocampo qualcosa è stato fatto, almeno secondo me, la priorità sono le 2 prime punte. Per quanto riguarda l'ex tra in mezzo al campo, secondo me bisognerà sacrificare qualcuno
per quanto riguarda l'ex tre in mezzo al campo, sempre bisogna sacrificare, non riesco a capire, bisogna sacrificare qualcuno, ma per adesso l'attaccante è la cosa più importante. E si devono dare una mossa a Massimiliano da Liverpool. Ciao Nick, due cose velocissime, questo l'avevo letto. Buongiorno Nicola, se veramente la Juve giocherà con il triente CR7 Suarez e Dybala, dovremmo prendere almeno due centrocampisti di altissima qualità e in giro ce ne sono pochissime, incredibili, ce ne sono pochissime, incedibili. Andrea, grazie. Ma con l'acquisto di Suarez ci sarà in automatico il rinnovo di Dybala? Immagino, se al pistolero diamo 10 milioni alla Ioia come minimo dobbiamo dare lo stesso a Kill 74. Poi buongiorno Nicola, Milik la Juventus lo deve andare a prendere gratis a giugno, lo deve fare a prescindere solo per dare una lezione al signorino di Napoli. Marco da Cesenati, centrocampista giovane, c'è un amico che ci dice Marius Marin, under 21 Romania, ex Sassuolo da due stagioni al Pisa, è un fenomeno, scrive Andrea, grazie. Ciao Nicola, Arthur sarà il regista, sa farlo molto bene, scrive Valerio. Poi ciao Maurizio da Torino, avete notizia su quando Suarez farà l'esame per richiedere la cittadinanza italiana? Perché comunque credo che una volta passato ci vorrà parecchio tempo. Inoltre vorrei sapere se una volta superato l'esame si può ottenere una sorta di documento provvisorio per poter essere tesserato dalla Juve. Grazie, ciao Maurizio, se vuoi ti dico anche quando sarà la fine del mondo. Guarda, se mi fai la domanda, adesso mi mandano un messaggio, secondo te quando sarà la fine del mondo? Amico mio, non lo so, non sono esperto di queste pratiche, ma credo che insomma... Ciao, vedo il tridente come quello del 77, con Causio, che sarebbe Dybala, tra parentesi, buon insegnare Ronaldo e Bettega Suarez, per cui va bene un centrocampista senza regista. Proprio come allora, scrive Giorgio. Chissà, interessante. Ciao Nick, soprattutto in Champions ci vogliono i top player, Luis Suarez, quindi aspetto solo il pistolero. Inoltre spero che finalmente ci liberiamo delle zavorre e delle palle al piede sempre indisponibili, che non servono a niente e costano inutilmente alla società milioni e milioni di euro. Oh, non è firmato. Buongiorno, non tanto brillante quanto tosta, non so cosa intende il nostro amico. Buongiorno Nicola, potrei fare una proposta indecente? Io per il centrocampo cercherei di soffiare sotto banco Vidal, Pierluigi da Copertino. Come sappiamo lui, Pierluigi Vidal non può essere tesserato per il discorso degli extracomunitari. Io lavoravo in piscina, un proprietario di appartamento mise il televisore vicino alla piscina, fu spettacolare toldo fino alla fine. Cristian da Porto Rotondo, che ci ricorda appunto quel pomeriggio incredibile di Italia-Olanda. Aspettate che vado avanti. Emilio scrive: salve, ho sentito su anche in Spagna ci vogliono 10 anni e per la cittadinanza e non 2. Ragazzi, non lo so se in Spagna ci vogliono 10 anni per la cittadinanza. Io sono qui a raccontarvi calcio, a parlare di calcio. Sinceramente, io queste cose adesso burocratiche di come possono funzionare le leggi in Spagna e in Italia dal punto di vista dei passaporti, del comunitario, l'extracomunitario, non lo so. Leggo come voi qualcosa, ma non è che posso conoscere a fondo l'argomento, perdonatemi. Allora, buongiorno Nick, chi preferisce Dzeko a Suarez? Non capisce nulla di calcio, Giuseppe da Palermo. Ma no, perché Giuseppe, insomma, ognuno può esprimere il proprio pensiero. Lasciate perdere la vendita di magliette, gli stadi vuoti fanno sì che le magliette non si vendano. Enrico, buongiorno Nick, attaccanti cronologicamente Suarez, Dzeko come una punta di scorta, Milik, Morata, Ken. Anche se mi piace, io ragazzi non vi capisco, però un po' più chiari, vado avanti perché diventa tutto complicato. Buongiorno e buon inizio di settimana, ciao, grazie. Ciao Nicola, abitavo già a Copenaghen da un anno e vidi la partita, siamo una ventina di danesi, tutti per l'Olanda e io ero l'unico italiano, che goduria. Grazie. Allora Nick, siamo sicuri che il Pipo ormai sia fuori dal progetto? Non sia ancora partito, lo tengono ancora nel caso non si arrivi a 2 punti, il tempo è poco e un piano B serve sempre. Fabio da Torino. Fabio, cosa ti devo dire? Possibile? Non lo so, credo di no, se proprio dovessi sbilanciarmi, credo di no. Non so se anche il Pipa insomma accetterebbe, no, questa situazione, questione anche di orgoglio. Possiamo ascoltare un audio, Fede, dai, andiamo con un audio, prego.
Ciao Nicola, Federico da Roma.
Ciao Federico.
Ascolta, io sono convintissimo che Douglas Costa, allenato da Pirlo, possa diventare il vero valore aggiunto della Juve di quest'anno, perché è il terzo giocatore al mondo, credetemi, è un fuoriclasse vero.
Grazie per il tuo messaggio, sei stato molto chiaro. Allora, stavo cercando altre notizie rispetto a questa vicenda del passaporto, no, del pistolero, visto che alcuni amici continuano a sollecitare risposte su questo, ma io ripeto, non sono esperto di pratiche burocratiche per il raggiungimento dei passaporti comunitari come voi. Leggo quello che sta accadendo, ma immagino che pochi conoscano esattamente bene le leggi spagnole, vediamo un attimo, anzi comunitarie, extracomunitarie, tutto quello che riguarda. Stavo vedendo se abbiamo qualche aggiornamento sulla vicenda. Allora, vediamo dalla Spagna. Sì, la Spagna continua a dire che il percorso di Suarez è iniziato in vista appunto di questa possibilità di avere il passaporto comunitario, ma adesso non so sinceramente dirvi altro. Andiamo ad ascoltare però degli amici invece con i loro messaggi audio, prego.
Ciao ragazzi, sono Ivano. E io di quella partita ricordo che il primo rigore assegnato all'Olanda è stato assurdo. L'espulsione di Zambrotta è eccessiva, però ricordo anche un'Olanda nettamente superiore, non so se voi lo ricordate, per cui ci andò molto molto bene. Quella era un'Italia di talento, ma giocava malissimo, almeno questi sono i ricordi che avevo io. Cosa ne pensate?
Beh, non giocava malissimo, insomma, raggiunse la finale del campionato d'Europa. A me l'Italia di Dino Zoff piacque per atteggiamento, piacque per capacità anche di, come in quella partita, no? di grande struttura difensiva, di mentalità molto italiana, assolutamente molto italiana, ma noi ne andiamo orgogliosi di questo, però la ricordo con grande piacere. E purtroppo quella bruttissima uscita dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi su Dino Zoff, davvero una mancanza di rispetto incredibile verso questo monumento del calcio italiano, poi allontanò Dino dalla panchina della nazionale, che insomma giustamente disse: fate una cosa, andate avanti da soli perché io non posso accettare questo. E veramente fu un'uscita fuori luogo, assolutamente imbarazzante dell'ex presidente del Consiglio. Allora ragazzi, ho trovato qualcosa, poi andiamo a voi con gli audio. Su tuttoio.com, l'edizione odierna del giornale, il quotidiano meneghino, fa il punto appunto sull'esame di italiano che Suarez dovrebbe sostenere e superare, o dovrà sostenere e superare, per ottenere il passaporto e lo status de comunitario. Leggo qui che si tratta di un test che dovrà dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello B1, nel quale il giocatore uruguaiano dovrà ottenere un risultato almeno dell'80% del punteggio massimo. Ok, questo è quello che dicono oggi sul giornale. L'esame sarà suddiviso in 4 parti: ascolto della durata di 30 minuti, comprensione della lettura e riflessione grammaticale della durata di 40, insomma non semplicissimo, un test regolativo con test a individuazione di informazioni, un test informativo con test a scelta multipla, non mi chiedete di cosa si tratta, una produzione scritta di un test con 40 minuti di tempo a disposizione, un tema praticamente, aggiungo io, 4, una produzione orale. I criteri di valutazione dovranno tenere conto dell'efficacia comunicativa, dell'adeguatezza stilistica, della correttezza morfosintattica, dell'adeguatezza e ricchezza lessicale, dell'ortografia, punteggiatura, pronuncio e intonazione. Questo sarebbe l'esame che Luis Suarez dovrebbe superare per quanto riguarda il discorso della lingua italiana. Ragazzi, mi andò a sorridere, vabbè, sembra di stare a scuola. Comunque abbiamo capito, dai. Dai, andiamo con un altro. Adesso sto cercando altro perché mi ha stuzzicato questa cosa. Prego.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao Nick. Ciao. Per quanto riguarda la squadra, io sono contentissimo dei movimenti che sta facendo la Juve. Sono contento degli acquisti che ha fatto, di McKinney, di Arthur, del ritorno di Demiral, di Pellegrini anche sulla fascia, sulla fascia terzina. Suarez a me piace perché l'età non conta in questo caso, anzi la Juve ha bisogno di una punta di riferimento, e chi meglio di Suarez? Penso ci sia Lewandowski come punta magari più forte di Suarez, però secondo me abbiamo fatto acquisti eccellenti. Io spero che Suarez arrivi, altrimenti ci sarà Zeko o Cavani, però Cavani lo vedo un po' difficile. Ciao a tutti.
Ti ringrazio. Abbiamo altro, Fede? Ok, allora fermiamoci un attimo, torniamo a quelli di testo. Buongiorno Nick, per il passaporto possiamo chiedere a Oriali. Forza Juve, battuta che ho fatto anche all'inizio, dai. Ciao Nicola, credo che il tridente meglio assortito sia composto da Ronaldo, Suarez e Kulusevski. Gianluca da Romano, provincia di Bergamo. Ciao, grazie Gianluca. Poi Nick, siamo sicuri che il Pipa ormai, questo l'avevo letto, poi Fonte di Lella, il nostro caro Andrea di Lella, c'è un accordo tra Spagna e paesi parispanici che consente ai cittadini di tali stati di ottenere cittadinanza spagnola dopo 2 anni di residenza in Spagna. Interessante, grazie. Grazie, grazie. Allora andiamo avanti, vediamo se ci riusciamo. Possiamo? Possiamo, dai, possiamo ascoltare la vostra voce.
Buongiorno Nick, sono Giacobbe da Bari. Ciao, Giacobbe. Comunque confermo, in Spagna ci vogliono 10 anni per poter avere la cittadinanza.
Quei 10 anni, due, uno.
Per poter avere il passaporto comunitario.
Non capisco più niente.
Lui ne ha 6, per questo potrebbe sfruttare solo il discorso della moglie. Comunque io spero che la Juve risolvi quanto prima il problema dell'attacco, perché Suarez potrebbe veramente farci fare un altro passo in avanti.
Grazie.
Buona continuazione, forza Juve.
Buona giornata.
Ciao.
Grazie, grazie per il tuo messaggio. Allora c'è un po' di caos. 10 anni, 2 anni, qualcuno ci diceva, questo amico appunto, che il nostro Andrea Di Lella aveva detto che c'è un accordo tra Spagna e paesi paraispanici che consentirebbe ai cittadini di tali stati di ottenere la cittadinanza spagnola dopo 2 anni di residenza in Spagna, appunto. Vedremo, dai, sì, io assolutamente credo che Andrea ne sappia sicuramente più di me, dunque mi fido di questa cosa, non lo so, andiamo avanti, dai.
Ciao Nick, Andrea da Barcellona.
Ciao Andrea.
E tra parentesi, io proprio vicino il consolato italiano, potrei anche andare a
anche
dare un'occhiata, vediamo come vanno gli esami.
Esco
di
anche io,
speriamo che arrivi,
spagnolo.
Anzi, sono sicuro che arriverà e sono felicissimo perché è un grandissimo giocatore.
Bene.
Per il nostro attacco. E Olanda Italia me lo ricordo come il più grande furto della storia, lo vidi noi, rubammo la partita, lo vidi con amici, era il periodo che studiavo all'università, eravamo tutti riuniti. Tutti eravamo sorpresi per come rubavamo quella partita. Tra parentesi, mi sembra che Kluivert prese 3 pali o 2 pali.
Vabbè,
ricordo sbagliato. Niente, un fuori. Eravamo sì in 10, però catenaccio puro.
Un po' di fortuna.
E niente, vabbè. Forza Juve sempre.
Ci aiutò la Teo Bendata, è vero che poi ci voltò le spalle, però in finale contro la Francia. Però fu una prova di veramente resilienza azzurra, proprio resilienza tipicamente italiana. Dunque indimenticabile, però sì, dai, oggettivamente anche tanta fortuna, però ripeto, poi una fortuna forse giustamente fece un giro e ci disse al 91esimo della finale con la Francia che non ci avrebbe più accompagnato. Prego.
Buongiorno Nicola, Enzo da Salerno.
Ascolta, ciao Enzo.
Io penso che la questione del passaporto e l'esame di italiano è una sciocchezza clamorosa, questa qui è una cretinata. Questi esami qui su internet si comprano. Adesso non ci prendiamo in giro, siamo in Italia, queste cose qui si comprano. Basta andare a vedere tutti i titoli che sono stati comprati adesso per le graduatorie, per gli insegnanti, questi titoli si comprano, quindi è una sciocchezza. Quindi il problema eventualmente di Suarez non può mai essere il passaporto. Seconda cosa velocissima, ieri sentivo questioni su Dybala, non Dybala. Per me Dybala non può andare via, ma perché la società, se facesse andare via Dybala, brucierebbe Pirlo, che si è speso, le parole che si è speso, alla prima occasione. Quindi per me Dybala assolutamente non può andare via e penso che a questo punto dovrà rinnovare. Ciao.
Grazie, grazie, sei stato molto chiaro, grazie davvero. Allora, tra poco ci ritroviamo amici, adesso c'è il break di mezzodì, qualche notizia ovviamente da casa Juve, dalla Continassa, vedremo adesso questa preparazione, si torneranno i nazionali nel giro di 2 o 3 giorni e inizieremo ufficialmente ragazzi il cammino, poi purtroppo ci sarà nuovamente una pausa attorno al 10 ottobre credo, un'altra pausa per le nazionali, no? Veramente fuori luogo in quel momento, perché avremo invece bisogno, tutte le squadre avrebbero bisogno di stare insieme per cercare di trovare il bandolo della matassa per mettere minuti nel serbatoio dal punto di vista atletico, dunque sarà davvero molto pesante quella sosta. Va bene, alcuni potranno lavorare bene, quelli che rimarranno ovviamente agli ordini dei propri club, e altri no, altri molto meno. Linea Federico, a tra poco.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
12.07, bentrovati amici, secondo tempo di questa puntata del 7 settembre di Stile Juventus. Diversi messaggi sugli argomenti che stiamo trattando, vi chiedo ancora qualcosa su quell'Olanda Italia di 20 anni fa, semifinale dell'Europeo, dove eravate, cosa ricordate di quell'incredibile partita che prima abbiamo rivissuto, in attesa questa sera poi di questo Olanda Italia di Nations League. Ieri hanno parlato anche ovviamente il CT Mancini, Leonardo Bonucci, che ha fatto i complimenti pubblicamente a Van Dijk dicendo che avrebbe magari anche vinto, meritato di vincere il pallone d'oro. Vabbè, davvero è stato uno dei migliori, dei migliori difensori, uno dei migliori in assoluto. E sì, poi però sempre molto difficile, no? Poi fece molto discutere l'ultimo pallone d'oro, quello assegnato a Leo Messi. E quest'anno, ricordiamo, non ci sarà questa assegnazione così prestigiosa. È stato deciso, causa Covid-19, di non assegnare il pallone d'oro. Ma anche questa è una scelta sinceramente discutibile da parte di France Football. Comunque qui questo argomento del comunitario, extracomunitario, vedo che stuzzica, che interessa, che crea dibattito. Andiamo ad ascoltare qualche messaggio audio, dai.
Ciao Nicola, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Io 20 anni fa, ricordo benissimo, ero in un circolo sportivo dove ho vissuto tante vittorie, e purtroppo quell'emozione in finale della semifinale è stata una gioia immensa, pagata però con una sconfitta in finale dove mi ha fatto odiare, che per fortuna che il buon Davide si è fatto ripagare negli anni.
Ma più che Trezeguet, Wiltord, secondo me.
Suarez, grande attaccante, servirà a questa Juve. E centrocampo mi piacerebbe De Paul, perché De Paul è ottimi piedi, giovane, sanguigno, quello che serve alla Juve. E servirebbe un terzino destro più che altro. Ciao a tutti, grazie. Pasquale da Corbara.
Ciao Pasquale, grazie per il tuo messaggio, sei stato chiarissimo. Andiamo.
Ciao Nicola, Michael da Roma.
Ciao.
Guarda, diciamo, l'idea che mi sono fatto io, da ignorante in materia, da quello che sento, da quello che leggo, è che secondo me, diciamo, che il problema del passaporto è abbastanza marginale, perché penso che la Juventus, prima di avviare questa trattativa e di concentrarsi per così tante settimane su Suarez, abbia fatto le dovute ricerche, abbia avuto le dovute risposte riguardo le tempistiche di questo benedetto passaporto. Sì. Secondo me il nodo cruciale è la buona uscita dal Barcellona.
Quello è importantissimo, è vero, sono d'accordo.
Suarez vuole questa buona uscita dal Barcellona, non riesce ad accordarsi con la società. Quindi secondo me il tempo che si snocciola questa questione, e sono abbastanza fiducioso che Suarez arriverà a Torino. Buona giornata Nicola.
Grazie, buona giornata a te, grazie, sei stato chiarissimo. Vado a leggere qualche messaggio. Ciao caro Nicola, ancora con la cessione di Dybala, ma non riescono a lasciarlo sereno. Il nostro 10 deve pagare lui disavanzi dovuti alle scelte inopportune e deleterie su super contratti a giocatori arrivati e fisicamente precari. Lui al futuro, non certamente Ronaldo. Suarez, Davide dalla Sardegna. Ciao Davide, sei stato chiarissimo. Poi ciao Nicola, aspettate. Ciao Nicola, l'unico problema della Juve sono i tifosi. Si sentono cose allucinanti su questa radio. Domenica, aspettate. Dirigenza scappati di casa, arriveremo fuori dalle prime quattro, paradici incapace per alcuni giornali, poi non avremo i soldi per iscriverci al campionato, eppure vinciamo da 9 anni. Nell'ultimo anno Paradici ha portato Demiral, De Ligt, Kulusevski, Arthur, McKinney e Pellegrini. Età media 22 anni, la società ha portato il fatturato ai livelli delle grandi d'Europa partendo dalla Serie B. Servirebbe sciacquarsi la bocca prima di parlare. Fabio, Curva Nord. Ciao Fabio, grazie. Allora, continuate a scriverci, mi raccomando, lasciate le tracce audio su tutti gli argomenti che stiamo trattando, ce ne sono tanti. Tra poco vedremo di dare un'occhiata anche in casa nostra, alla Continassa. Intanto però posso dire una cosa per quanto riguarda il giovane Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2020, che la Juventus ha prelevato dal Novara. Il ragazzo sta svolgendo le visite mediche al J Medical, appunto, e sarà con ogni probabilità aggregato all'Under 23 di Lamberto Zauli. Dunque in bocca al lupo, buona fortuna anche a lui. Tanti giovani, devo dire, tanti giovani in entrata come da tradizione, poi speriamo che qualcuno diventi un giocatore importante per la Juventus del futuro. Ultimamente devo dire non è stato così, speriamo che qualcuno di questi davvero possa sbocciare ed essere importante nei prossimi anni, perché ne abbiamo tanti di giovani in orbita Juventus, davvero tanti, forse siamo la società che più lavora sotto questo aspetto. Bene, 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 continuate a scriverci, mi raccomando, abbiamo dei messaggi, tra poco li andiamo ad ascoltare. Intanto però ritrovo il nostro Quintiliano Giampietro in collegamento telefonico. Buongiorno Quintiliano.
Ciao Nick, ben ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori. Immagino che tu abbia il faccione di Suarez, no, sul video.
Sul video? No, 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 ho il logo di stile Juventus, come sai. Ma Suarez che sta svolgendo l'esame? O Suarez l'esame, in campo? Bisogna vedere.
Che
cosa sta combinando Suarez?
Esatto, di quello che si scrive, due domandine in italiano, qual è il tuo nome e via, dai.
Sì,
perché
siamo...
non è quello il problema,
non credo sia quello, sì,
esatto.
Non credo sia quello il problema, vedremo, dai. Io credo che questa settimana sarà fondamentale, Quintiliano, credo che la Juventus entro domenica annunci il nome del nuovo centravanti, anzi secondo me lo annuncerà proprio domenica, ecco la sensazione che domenica
proprio domenica,
sì, secondo me arriverà domenica l'annuncio,
domenica col centravanti,
domenica col centravanti, lunedì lo sbarco, visite mediche, martedì la presentazione, poi chi sarà lo staremo a vedere, probabilmente sarà il pistolero, non lo so, non lo so, a questo punto non so se credo agli
ultimi, indizi alle ultime, sì,
gli indizi ci dicono, ci portano a Luis Suarez ovviamente, però si sa mai, non lo so. Si era rifatto il nome di Alvaro Morata, qualcuno ha detto, beh, attenzione a questa possibilità di Alvaro Morata. Io voglio sottolineare una cosa su Alvaro, giocatore che ha fatto bene, benissimo, devo dire, è stato uno dei gol pesanti, centravanti molto particolare, che sa dare profondità, ma che riesce a essere un grandissimo killer in area di rigore, no? È uno che veramente ha il fiuto del gol, ricorderete le tante marcature proprio in area, ma neanche nei 16 metri, negli 8 metri, no, di Alvaro Morata.
Sa qualcosa al Real Madrid.
Sì, sa qualcosa al Real, nella gara d'andata, il Barcellona nella finale di Berlino, insomma quando una palla scappava in aria, insomma sgusciava un pallone in aria, Alvaro era sempre pronto. Vorrei dire una cosa, che comunque con Andrea, e bisogna sottolinearlo questo aspetto, con Andrea Pirlo hanno vissuto insieme quella meravigliosa, direi fantastica stagione 2014-2015, dove appunto Alvaro Morata fu fondamentale soprattutto per raggiungere la finale di Berlino. E dunque chissà che Andrea, magari Pirlo non voglia credere magari in un rilancio di questo ragazzo, Quintiliano.
Secondo me tu lo dici perché sei convinto che la Juventus alla fine tirerà fuori dal cilindro una sorpresa.
No, non lo so. Ho fatto una riflessione, credo si conoscano, è giovane, ama l'Italia, conosce l'ambiente, potrebbe essere tra virgolette un usato garantito quello di Alvaro Morata.
E poi credo che Pirlo punti molto agli ex compagni in generale, no? Perché secondo me, per esempio, lui vorrebbe anche Pogba, quindi potrebbe essere un'ipotesi, però Nick, stando alle ultime, veramente sembra quasi che una volta superato l'esame, perché
tutte le strade portano al pistolero, tutte le strade portano al pistolero.
Comunque ricordiamolo, ha un accordo con la Juventus, come del resto lo ha lo stesso Dzeko, però la pista Dzeko in queste ultime ore sembra essersi raffreddata, anche perché non si concretizza
la
Roma, quindi insomma sono una serie di cose che portano al pistolero, quindi tu sarai molto contento dell'arrivo di Suarez, anch'io devo dire.
Ci mancherebbe. Volevo chiedere qualcosa proprio su Alvaro Morata ai nostri amici, al 340-54-25-324, se eventualmente tornasse Alvaro Morata, sareste contenti di riabbracciarlo? Perché non so, insomma, ripeto, per me sarebbe una scommessa affascinante, ma magari potrebbero arrivare tutti e due, chissà. Però
beh, del resto Nick, un altro servirebbe, comunque un altro attaccante, anche se poi Morata dovrebbe accontentarsi del ruolo un po', no?
Sì,
panchinaro, non lo so fino a che punto lui sarebbe disposto.
Comunque io sono curioso, Quintiliano, perché anche per quei tre lì davanti, come io penso sempre che i grandi calciatori non abbiano bisogno, no, di troppe indicazioni, debbano essere lasciati liberi, no? Però bisognerà anche capire, no? Sarà stuzzicante capire eventualmente come si formerà questo tridente. E poi un'altra cosa che vorrei cercare di trattare, un altro argomento. Paolo potrebbe perdere qualcosa dal punto di vista soprattutto delle marcature? Cosa gli verrebbe chiesto? Perché qualcuno dice attenzione, perché in un tridente ideale per caratteristiche sarebbe magari più adatto il giovane Kulusevski da quella parte, no? Io non lo so.
È il dilemma, Nicola, perché in un ipotetico tridente Ronaldo, Suarez, Dybala, è chiaro che in fase di, diciamo così, difensiva barra di non possesso, nessuno dei tre lo ha nelle corde, quindi di conseguenza servirebbe un esterno che invece è più adatto a farlo. Però è anche vero che tu come fai, scudi Dybala?
No.
E quindi io faccio un altro discorso, Nicola. Secondo me va fatto un certo tipo di centrocampo nel caso in cui
direi di sì. Direi
si componesse quel tridente lì, un centrocampo molto più robusto, ma credo che ne abbiamo anche parlato io dei tempo fa, più robusto, e magari sì, è col regista, però un regista che sappia anche, non dico fare un po' di legna, Nicola, però quantomeno essere adatto anche nella quantità, ecco, oltre che nella qualità, secondo me, con quel tridente lì per supportarlo.
Beh, qualcosa perché ci vuole corsa lì in mezzo al campo, ci vuole interdizione, capacità di ripartire velocemente, buoni piedi, ma ci vuole uno dei tre dovrà aiutare, ragazzi, c'è poco, non si scappa, aiutano tutti poi alla fine, no, perché non è che stanno fermi lì davanti i calciatori, però uno magari con caratteristiche, cioè, per supportare un certo tipo di tridente, credo così, da quello che ho visto negli ultimi anni, c'è bisogno o di un centrocampo magari con un roccioso in più, o che uno dei tre faccia un lavoro importante da elastico, no? Per supportare la squadra quando non è in possesso,
però,
di palla.
Dei tre, secondo te, chi può essere? Non hanno un po' più di Dybala, però a quel punto torni al discorso dell'ultima stagione di Allegri,
certo,
dove fu addirittura sacrificato. Io non lo depotenzierei in questo modo Dybala, penserei più a un centrocampo, come dici tu, come stiamo dicendo, più di sostanza, no, per carità, anche buoni piedi, ma molta sostanza, proprio per supportare la mancanza, secondo me, di fase difensiva dei tre attaccanti.
Questo è un tema sicuramente interessante, che ci accompagnerà, se dovesse arrivare poi il pistolero, ci accompagnerà credo fino al fischio d'inizio e anche dopo del campionato. Andiamo ad ascoltare un messaggio, ma dobbiamo leggerne alcuni, prego.
Buongiorno a tutti, ciao Nick. Ciao. Volevo chiedere una cosa, ma
ciao, buongiorno.
Questo piaga che noi abbiamo è così scarso? Io prima che si facesse male l'ho visto giocare, ho visto muoversi in campo, a me sembrava un buon giocatore.
Sì, sì, sì.
Perché non lo teniamo come quarto attaccante in caso non dovesse arrivare Kane?
Abbiamo trattato l'argomento.
Suarez, Dybala, Ronaldo e Piaka, che può fare sia l'attaccante di sinistra, intendo nel ruolo di Ronaldo, sia il centravanti che attacca.
Ragazzi, però sul centravanti io
non so, forse io idea sbagliata di questo giocatore.
No, ma siamo d'accordo.
Tutti,
ciao, grazie. No, ma non è idea sbagliata o giusta. Io credo che quella fu una riflessione che fece Massimiliano Allegri, potrebbe fare anche la punta centrale. Però l'abbiamo visto talmente tanto poco. Sicuramente per caratteristiche quello che abbiamo visto è un attaccante esterno. Che cosa andrebbe a fare? Il quarto, il quinto? Gli esterni li abbiamo, ragazzi, non lo so. Poi, se ripeto, ne ho parlato prima, se Pirlo lo vede bene, è una domanda che dovremmo girare eventualmente a Pirlo in una conferenza stampa, lo sapremo scoprendo il futuro di Piazza. Se resterà la Juventus, ci sarà stato un messaggio ovviamente anche per il giocatore, per magari dargli un'altra possibilità e farlo entrare nel gruppo. Ripeto, a mio avviso nel giochino dei ruoli sarebbe un altro attaccante esterno. Non riesco ad immaginarlo centravanti, sinceramente non l'ho mai visto giocare centravanti. Amici, Allegri lo vide in campo per tanto tempo, lo allenò per tanto tempo e magari vedeva dei movimenti che potevano fargli pensare che il ragazzo avrebbe potuto anche magari fare la punta centrale, ma io questo non l'ho mai visto e dunque non so cosa dirvi.
Peculiarità sono di un esterno puro.
Le caratteristiche sono quelle, ragazzi.
La Juventus ne
come
ha,
si muove per la corsa, quelle sono assolutamente. Andiamo ad ascoltare un altro, però interessante, grazie, interessante. Sì, sì. Andiamo un altro messaggio.
Scusami Nicola, sono Luca da Roma.
Ciao Luca.
Sono rimasto un po' esterrefatto dalle tue esternazioni su Morata, cioè per carità, cioè ancora stiamo qui a pensare al 2015. Sì, se vogliamo pensare ai ricordi va bene, ma nel futuro non si va da nessuna parte. Ha 28 anni e non è più considerato un giovane prospetto su cui puntare. Costa un occhio della testa proprio perché c'ha questo pedigree da canterano che non ha mai più confermato, se non in sporadiche occasioni tipo il nostro percorso del 2015, ma poi basta.
Dopo ho avuto problemi, sono d'accordo.
Non dico mediocre, ma medio, che costa un occhio della testa solo perché c'ha quest'aria del Madrid. Non va da nessuna parte, ma che dopo spendere 40 milioni perché quello costa?
Grazie, grazie, grazie. No, ma io ho fatto un altro tipo di discorso, ho specificato, sarebbe una scommessa, l'ho detto, sarebbe bello poterlo magari recuperare, no? È in piena maturità, dovrebbe, se non sbaglio, compiere 28 anni tra poco, però oggettivamente sono d'accordo con te, negli ultimi anni il ragazzo non si è ritrovato, probabilmente le stagioni migliori sono state proprio quelle in bianconero, quelle due in bianconero, no, Quintiliano?
Sì, non è mai esploso come ci si aspettava.
Sì, un po' si è ritardato, si pensava che...
Ha ritardato un po', ha fatto, secondo me, subito una leggera involuzione sotto il profilo della carriera. Sì. Però volevo dire al nostro amico da casa che in realtà tu non hai detto che riprenderesti Morata, ma li hai stimolati i nostri amici dicendo lo riprendereste, cosa ne pensate? Insomma, è tutto qua. Mm-mm. È soltanto anche per...
No, ma ripeto, ho fatto solamente... Io personalmente, se la Juventus credesse in Morata, se Pirlo credesse in Morata, aspetterei prima di darlo per finito, perché magari potrebbe rilanciare il calciatore. Nella storia del calcio abbiamo vissuto molte situazioni. Un calciatore che torna in un ambiente dove si è trovato bene, dove si sente protetto, alla stima dell'allenatore, alla stima della società, alcuni compagni sono gli stessi. Chissà, non lo so, è proprio recuperabile. Non ha 37 anni, ecco, ne ha 27, ecco appunto, io dico quello. Poi ripeto, come soluzioni, ragazzi, te ne può dare diverse, perché ripeto, nella ripartenza, nella profondità, giocatore con caratteristiche ben marcate, no? E poi ripeto, un'area di rigore almeno nel periodo nostro è stato incredibile, cioè ogni palla che sgusciava era la sua, dunque non posso dimenticarmi quello che ha fatto Morata nei due anni juventini. Dunque sarebbe una scommessa interessante, ecco, diciamo così, non lo so, però anche questo bisognerebbe chiederlo all'allenatore della Juventus. Abbiamo dei messaggi, caro Fede, ascoltiamo.
Ciao Nick, ciao. Buongiorno. Sono Marco d'Ancona. Tutti stanno facendo questo discorso su Suarez, passaporto, eccetera. Però veramente Suarez negli ultimi anni gol in Champions League veramente ne ha fatti due, tre negli ultimi quattro anni, non lo so, e aveva vicino gente come Busquets, Neymar prima, Messi sempre, gente comunque forte che il tocco di palla o comunque l'ultimo tocco, il passaggio ce l'ha prima di l'assist, prima di segnare, e lui invece non è mai riuscito a segnare.
Non
comunque
è proprio
poche,
così, però,
pochissime volte in Champions League.
Grazie.
Allora, ci deve fare 40 gol in campionato per vincere il decimo scudetto di fila, tutti contenti e felici, o ci deve segnare e far vincere o provare
deve fare
a far
tutte
vincere
due,
questa Champions League?
Deve fare tutte
perché
due,
se
grazie.
È la seconda.
Perfetto, perfetto, è stato chiarissimo, nostro amico, un po' più brevi, mi raccomando, è stato chiarissimo.
Guarda,
però
Nicola,
i numeri, però ti dobbiamo, però
numeri
ti dobbiamo assolutamente smentire sul discorso,
esatto, lo dico,
dei gol.
Smentisco subito, ecco. Perché lui, per esempio, facciamo esempio, nell'ultima stagione, contrassegnata anche da un infortunio, ricordiamolo, in Liga 28 presenze 16 gol, in Champions League 7 presenze 5 gol. Condite peraltro da diversi assi in entrambe le competizioni, quindi sul fatto che lui sia un bomber penso che non ci sia proprio discussione, Nicola, è proprio
una
cosa oggettiva.
Ha avuto problemi di continuità per quanto riguarda il numero di partite, ma comunque il pistolero ha continuato
esatto,
a timbrarlo,
esatto,
ragazzi.
Esatto. Dunque, due anni fa 33 presenze e 21 gol, e tre anni fa 33 presenze e 25 gol, parliamo della Liga, nel 2016 35 presenze e 29 gol, e poi nel 2016 il top per la famoso Barcellona di Guardiola, 35 presenze e 40 gol solo in Liga.
Quella, cioè, un'altra storia. Andiamo ad ascoltare i nostri amici.
Ciao Nick, Beppe da Bari. Senti, secondo me Morata sarebbe un buon secondo, come una buona riserva, ecco, ad un tridente, certo, secondo me il più forte d'Europa: Ronaldo, Dybala, Suarez.
Grazie. Ma sì, come alternativa sicuramente sarebbe straordinaria come alternativa, ripeto, recuperato sotto diversi punti di vista. Il calciatore secondo me potrebbe dare ancora un senso importante alla sua carriera. Vedremo, dai, ascoltiamo un altro amico.
Ciao Nicola, Massimo da Perugia.
Ciao Massimo.
Questione attaccante, Suarez tutta la vita, assolutamente, speriamo che arrivi. Secondo me ha ancora 15-20 gol nelle gambe in Serie A e sarebbe importantissimo. Dybala si dovrà, gioco forza, sacrificare un po' quest'anno. E come dicevate, effettivamente a centrocampo ci manca un po' di fisicità. L'unico che vedo con caratteristiche di interdizione è Bentancur. Forse ce ne vorrebbe un altro di sostanza, a meno che questo McKennie non sia una sorpresa
in positivo,
importante.
Certo. Oggi lo conosce, grazie, sei stato chiarissimo. Oggi lo conosceremo meglio, ricordiamo, alle ore 15:30 la conferenza stampa di presentazione, che ovviamente seguiremo in diretta qui su Radio Bianconera durante il terzo tempo. Andiamo con un altro audio.
Guarda, io personalmente preferisco Dzeko tutta la vita rispetto a Suarez, perché Suarez non sa quello che farà qua. Però sono contento se la Juve prende Suarez, perché almeno Dzeko resta a Roma e De Laurentiis col Cerino a mano.
Ho capito, benissimo. Grazie. Sì,
Significherebbe prendere a gennaio,
incredibile. Ragazzi. Interessante questo giro, questa danza delle punte, dei puntero. Vedremo quello che accadrà. Allora, leggo dei messaggi, poi Quintiliano ti lascio la parola. Suarez ha fatto una marea di gol tra Ajax e Liverpool e Barça, per non parlare dei tantissimi assist. Non sono d'accordo col tifoso di prima, Carlo Alberto. Poi ci sono in ballo 4-5 attaccanti, ma rischiamo di giocare contro la Samp senza averne uno. Diamoci una mossa, scrive Andrea. Ehi, non esageriamo, Andrea, dai. Ragazzi, non scherziamo. Luis Suarez è uno dei maggiori goleador della storia del Barça. Qui lo rimpiangono tantissimo. Ce lo scrive un amico da Barcellona. Ragazzi, siete grandi, ma Suarez non ha mai giocato nel Barcellona di Guardiola. Peppe se ne andò nel 2012, Luis arrivò nel 2014. Un abbraccio, Luca. Sì, era quello di Luis Enrique, è vero.
Sì, il post Guardiola.
Sì, quello di Luis Enrique. Ciao ragazzi,
che vince comunque la Champions.
Sì. Se non ricordo male. La ricordo abbastanza bene, ma ricordiamo tutti. Contro chi? Ciao ragazzi, certo. sul centravanti, tifosi devono chiarirsi ancora le idee. Volete il Glador o il centravanti che deve aiutare Ronaldo e Dybala nel tridente d'attacco?
Questa è la domanda vera.
Fabio da Torino, bravo Fabio, no? Giusta considerazione. Poi c'è un amico che ci scrive da Civitavecchia, Marco, scrive: ciao Nick, sentire i tifosi della Juve che si lamentano di Suarez è avvilente. Se lo stesse trattando l'Inter, si starebbero già stracciando le vesti. Grazie, appunto, Marco da Civitavecchia. Poi aspettate, vedi, si sono scatenati proprio sul discorso Suarez. Vediamo. Ciao carissimo Marco da Rapallo, ma Morata, Suarez e Ronaldo, Dybala, a me piacerebbe un attacco da Champions. Poi un centrocampista con le palle di 30 anni, poi sotto a chi tocca. Lui dice: se la Juve portasse a casa, insomma, sia Morata che Suarez, insomma, sarebbe un doppio colpo molto importante. Morata segna meno di Igua, lasciamo perdere, scrive Enrico. Ciao Carmelo. Poi c'è un amico, Carmelo, che ci scrive: forza Juve, ma muoviti. Poi ragazzi, non scherziamo, Luis, no, questo l'avevo già letto. No, quest'altro l'avevo già letto, alcuni li ho persi, adesso magari provo a recuperarli. No, leggo questo, guarda, proprio l'ultimo che mi è apparso: Morata riserva con l'ingaggio che prende Mario da Ciampino. Anche tu, Mario, hai ragione, un ingaggio importante, ma vedremo, dai, non lo so ragazzi, ventiliamo. Veramente stiamo seguendo la cosa, chiediamo, ci informiamo, ma
in questo momento tutti gli indizi ci portano al pistolero, però io credo che poi bisognerebbe lavorare anche per un altro attaccante forse.
Ma non c'è dubbio, un attaccante però disposto, ripeto, a fare il secondo centravanti,
disposto ad accettare il ruolo, un ingaggio assolutamente sostenibile.
Esatto.
Questa credo che sia la chiave, no? Però immagino che entro questa settimana, lo ripeto, scopriremo tutta la verità sul prossimo attaccante della Juve.
Per forza, perché è un'esigenza, anche perché Pirlo deve cominciare un po' a lavorare, certo, sapere chi è il suo centravanti titolare.
Tra meno di 2 settimane saremo in campo, ricordiamo domenica 20, se non sbaglio, alle ore 20:45 allo Juventus Stadium contro
la
Sampdoria.
E poi subito la Roma, ricordiamo, c'è Roma-Juventus.
C'è Roma-Juventus all'Olimpico, vabbè, lo stadio sarà ovviamente a porte chiuse, però sarà una partita non semplice contro i giallorossi e poi il Napoli, insomma, un bel inizio di campionato per la squadra di Andrea Pirlo. Quintiliano, grazie, ci ritroviamo domani.
Grazie a te, Nicola.
Buon proseguimento, grazie. Buona giornata. Sono le 12:32 minuti, ancora tanti messaggi a 340-54-25-324, insomma dite la vostra su tutte le cose che stiamo dicendo. Torniamo tra poco e andiamo a trovare Massimo Pavan che ci farà un po' il punto della situazione, anche sul discorso poi di Suarez, il passaporto e tutte le cose che sappiamo. A tra poco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Attenzione, la posizione regolare, Tevez, è solo Tevez in mezzo, Morata, porta vuota, Morata! Alvaro Morata, è tutto finito al Westfalen Stadio, perché la Juventus ha raddoppiato esattamente al minuto 25 nel corso della ripresa.
Passaggio verso Pogba, che si è la volta buona, porta attraverso, sì, c'è Morata che mette dentro il pallone del 2-1, come se questo gol l'avessimo chiamato.
Pogba dalla bandierina sul secondo palo, scavalcato da Darujan, la rimette Mandžukić per Evra sulla linea e poi il gol di Alvaro Morata. La Juventus è di nuovo in vantaggio. Che cuore, che grinta, che squadra, 2-1.
Prova a rimetterla Vidal verso Pogba, sponda, Morata, sinistro secco, rate, rate, proprio lui incredibile al Bernabeu, è il ligno della casa, Morata, 1-1.
E alcune grandi emozioni che ci ha regalato proprio Alvaro Morata nei 2 anni bianconeri, soprattutto nelle notti, quelle davvero importanti. Io credo, l'ho già detto più volte, lo ripeto, colgo l'occasione, sicuramente il gol di Madrid è l'emozione più forte che ho vissuto in questi ultimi 10 anni di Juventus in assoluto, il gol che ci regalò la finale di Berlino. Bene, andiamo a leggere un po' di messaggi, abbiamo degli audio anche, Fede, da ascoltare, ne ascoltiamo uno, poi ci collegheremo con Massimo Pavan. Prego.
Ciao Nicola, Fabrizio da Torino. Ciao Fabrizio. Dunque, vorrei spezzare una lancia in favore di Paratici, perché adesso mi sembra che gli vengano attribuite delle colpe anche non sue. Io credo che tutti questi mega ingaggi a dei calciatori che hanno fatto per lo più panchina, un caso fra tutti, Rugani, che guadagna più di Betancourt, non siano stata colpa sua. Il direttore generale, chi decide questo,
rimarrà tutta me la vita alla Juve,
quel signore che adesso è all'Inter. Poi insomma, chi è che ha rinnovato i contratti a quelli che io ho chiamato rottami e tu l'altro giorno mi hai bacchettato, tipo Khedira, non sono rottami ma comunque sono giocatori, oramai casi clinici più che casi sportivi. E il rinnovo gliel'ha fatto ancora Marotta, quindi Paratici avrà fatto degli errori ma ha fatto tante cose belle, ci ha portato Ronaldo, ci ha portato Demiral, De Ligt,
ma ci
e forse riuscirà a portarci Suarez, che secondo me è tanta roba, se sta bene.
Grazie, grazie, sei stato chiaro, ci mancherebbe, ma come si fa? Si può dare qualche giudizio sul presente, il mercato, questi esuberi, però complessivamente il voto che dobbiamo dare a Fabio Paratici credo che sia un ottimo voto, un voto importante, è stato bravo in questi anni, dai. Poi, cioè, la Juventus ci ha fatto tanto divertire. Buongiorno a chi non sta bene Suarez, abbiamo CR7, Dybala, De Ligt, se poi ci metti quell'animale d'aria non siamo mai contenti. Vito da Grosseto, grazie Vito. Buongiorno, scusate, ma tutti a dire che Dzeko sia più funzionale perché ha una manovra più ampia per mettere Ronaldo di gli inserimenti. Ma dico, ma non potrebbe essere il contrario, vista la sua ampia manovra, andrebbe a sovrapporsi in quell'area sia Dybala che Ronaldo? A mio modesto avviso, credo che Suarez, essendo più attaccante di Dzeko, si muove soprattutto nell'area piccola di rigore, portandosi almeno due uomini. E guarda caso simile a Benzema, il partner ideale di Ronaldo. Grazie, un po' più brevi. Ciao, per me servono i centrocampisti con urgenza, scrive Alessandro da Roma. Ciao Alessandro. Suarez, Dzeko, caschi in piedi, ma centrocampo, ci dice un amico. Il Ciolo per Douglas da Morata, io lo farei, insomma, ho capito che cosa vuoi dire. Morata riserva, no, questo l'avevo già letto. Allora colleghiamoci con Massimo intanto, già ce l'abbiamo, poi altri audio magari ascolteremo tra poco. Continuate ad interagire con noi, 340-54-25324. E adesso raggiungiamo il nostro Massimo Panna, vice direttore di tuttojuve.com. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti.
Ben trovato Massimo. Grazie. Allora cosa sta accadendo secondo te in Spagna? Cosa sta accadendo a Luis Suarez? Sta per arrivare questo benedetto passaporto comunitario?
Ma allora io penso che l'esame
se questo è il segnale definitivo che Luis Suarez sarà un giocatore della Juventus?
Allora, c'è questo esame da fare, penso che sia tra virgolette una formalità, e penso di sì, comunque fare il passaporto italiano, perché chiaramente ha intenzione di venire a Torino. Non vedo altre strade, dovrò trovare una risoluzione. Mi sembra anche che si sia, tra virgolette, mosso anche bene sull'ingaggio, no? 6 milioni e mezzo più dei bonus, assolutamente qualcosa, tra virgolette, di sostenibile. Facciamo un ragionamento.
Prego.
Secondo me c'è un ragionamento da fare, vale a dire, di questo tipo, è capire poi come giocherà la Juve, cioè nel senso che certo. Suarez viene a fare il terzo attaccante, la prima riserva, giocano col tridente, e quindi poi ci vuole comunque un quarto attaccante, perché sennò se giochi col tridente poi non hai cambi in attacco, e questo non, tra virgolette, non va bene. Però il centrocampo di oggi, a mio parere, non riuscirebbe a sostenere un tridente.
Un argomento che stavamo trattando, sì, insomma, ci vorrebbe un centrocampo diverso, credo.
Ci vorrebbe un giocatore come Kanté. Che lo sta prendendo l'Inter,
forse. Però sembra che interessi molto l'Inter, no?
No, dico, però oltre a McKennie ci servirebbe un giocatore come Kanté, cioè un giocatore che ti copre porzioni di campo, recupera palloni, un mastino, cioè, perché comunque...
Comunque Massimo, io ho la sensazione che arriverà, che non lo so, centravanti, centrocampo o quant'altro, ma credo che arriverà un giocatore importante. Attenzione, attenzione, di quelli che non, probabilmente non, dei nomi che non stiamo leggendo. Io ho questa sensazione. Qualcosa sotto traccia si muove.
Io mi auguro questo. Comunque, io penso che Juventus debba fare ancora, purtroppo, 6 acquisti.
6 addirittura?
Sì, perché servono 2 attaccanti. Uno Suarez e poi un quarto attaccante.
Eventualmente un quarto, ok.
Servono 2 esterni, e non possiamo presentarci con questi 4 esterni che abbiamo. Tenendo anche Pellegrini, però 5 sono, però 5. Bene, servono 2.
Abbiamo Quadrado, De Sciglio e Danilo a destra
e Alessandro
e Pellegrini a sinistra, 5.
Ed è un problema, quest'anno non sono stati affidabili, quindi a mio parere ne servono 2, cioè uno almeno uno di valore, che sia Gosens, che sia Bellerin, che sia qualcun altro, a mio parere 2 esterni.
Io credo che anche la trattativa Romero potrebbe aprire qualche porticina da Bergamo alla Juve.
Mi auguro, se no non la capisco. Qualcuno mi dice, per abbassare il costo di Kulusevski, a me sembra se no un regalo all'Atalanta con quei valori 2 milioni più 2 milioni più eventualmente 16. Mi sembra un po'.
Sì, sì, non vorrei che ci fosse qualcosa in ballo, ecco, da diciamo tragitto, auguro, tragitto inverso, Bergamo-Torino, no? Ecco.
Me lo auguro. E poi c'erano 2 centrocampisti, chiaramente devi avere 6 centrocampisti, oggi sono 6, perché c'è anche chi dirà e Ramsey. Io continuo a dire, te l'avevo già detto, tu sei il contrario, che secondo me parte che dirà che bisogna capire se rescinde oppure no. Se non rescinde, poi non è detto che poi alla fine Pirlo lo valuti e lo tenga, però serve un altro centrocampista che possa essere di quelli affidabili, no? Se Ramsey è forte, è un buon giocatore, però a mio parere non è affidabile, quindi in uscita il gallese, cosa, vado un po' contro le tue idee, però a penso così è dentro un centrocampista, e sono 6, quindi se ne arrivano 2 tanto meglio. E
beh, sono curioso di capire quello che accadrà con Ramsey, sembrerebbe che diciamo ad oggi sembrerebbe che possa rimanere, questa è la sensazione.
Sì.
Io sarei contento, lo sai.
No, però è un giocatore sono giocatori dei costi molto importanti, la Juventus ha pochi giocatori con cui puoi fare plusvalenza, però vediamo, una cosa positiva, guardavo ieri, è che la media si è molto abbassata, i 4 potenziali dico titolare hanno tutti 22, 24, 25 e 23 anni, quindi è un centrocampo che l'anno scorso era con, per esempio, con Chiedira, Matuidi e Pjanic, tutti oltre 30, o comunque lì per lì, perché Pjanic ha 30 anni, quelli di quest'anno titolare sono media 23. Quindi
mi dici una cosa, Massimo, perché è stato uno dei temi che ha scaldato la seconda parte di trasmissione, perché io ho parlato ovviamente di Alvaro Morata dicendo ma chissà che non possa essere seguita anche questa pista, visto che Andrea ha giocato con Alvaro in quella stagione, soprattutto anzi una stagione, quella della finale di Berlino, insomma, sì. Conosce benissimo le caratteristiche di questo ragazzo che si è andato un po' a perdere, dobbiamo dire, sì, negli ultimi anni, ma potrebbe magari essere una scommessa eccitante, no?
E ma allora,
è una possibilità, perché l'ingaggio è alto, certo, è un aspetto, no, da
l'ingaggio è alto, dovresti cambiarlo con Douglas Costa, come diceva magari.
Sì, un amico prima ne stava parlando, appunto, ci ha mandato un messaggio.
Bisogna dire che la Juventus qualche anno fa, a dirvela tutta, a gennaio di 2 anni fa, sì, rifiutò uno scambio con il Chelsea di Higuain con Conguaglio, cioè la Juventus stava Higuain e Conguaglio al Chelsea per Morata, la Juventus disse di no, a gennaio più o meno, e perché forse dell'ingaggio, forse anche sul valore di Morata era qualche dubbio, dipende che
però
che
era
ruolo,
era un'altra gestione,
sì, era un'altra gestione
tecnica, sì. Poi ci sono le idee degli allenatori, no? Magari
sì, certo,
Pirlo,
certo,
ci potrebbe puntare anche per il tipo di interpretazione che vorrebbe
ruolo,
dare alla squadra,
però deve essere lui il terzo attaccante, e poi bisogna anche capire cosa ne pensa Ronaldo di Morata, no?
Certo. No, ma interessante, giusto parlarne, guarda.
No, giusto parlare.
Teniamo, ripeto, l'ho detto prima, teniamo dei corridoi aperti, a diverse soluzioni,
Ah sì,
diverse soluzioni, perché sappiamo che il calciomercato può regalarci, soprattutto il calciomercato della Juventus ci può regalare qualche sorpresa. Allora, vediamo qualche messaggio. Giusto, Massimo Pavan, da questa mattina che lo scrivo, servirebbe Kanté e degli esterni all'altezza della situazione. Mario da Ciampino. Poi un altro amico scrive: io ho paura che se prendono Suarez vendono Dybala. Ciao Simone. No, non credo, Simone, che le cose vadano.
Guarda, questo l'avevo detto io anche ieri sera, no? Ma è una provocazione. Ti dico anche lo scenario che avevo fatto un po' come provocazione ieri sera. Poi non ti arrabbiare, no? A casa non vi arrabbiate. Praticamente. No,
mi casa su casa, ecco.
No, la cosa strana era questa. Mi sembrava strano che comunque Suarez arrivasse a Torino a fare il terzo, no? Quindi il terzo attaccante. Comunque è un attaccante che chiede 10 milioni di euro. Dybala deve ancora rinnovare, quindi è probabile che Dybala storca un po' il naso il fatto che arriva un attaccante e gli danno più, andando con uno stipendio più alto di lui. Quindi la Juventus la potrebbe fare proprio per il discorso del centrocampo. Arriva Suarez, tu giochi sempre con 2 attaccanti, e il terzo magari potrebbe essere Morata, come dicevamo prima, e tu Dybala lo vendi al Manchester United perché ne è Pogba, e così risolvi il tema del centrocampo.
Bravo, interessante, lei è un provocatore nato. Altri messaggi, grande Pavanopoli, scrive Luca. Ok, Ok, Pavanopoli lo posso chiamare solo io, però, per favore, Luca, andiamo con un audio, dai.
Buongiorno ragazzi, Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Sì, Massimo Pavan, stavo ascoltando adesso, addirittura sei giocatori, secondo me sono un po' troppo, io ok, due attaccanti per forza, darei via De Sciglio e sostituirei De Sciglio, perché a sinistra comunque Pellegrini e Alessandro vanno più che bene, volendo ci può giocare anche Danilo.
Certo.
Come terzino sinistro, quindi potrebbe andare bene, quindi uno al posto di De Sciglio e sono tre, e un centrocampista forte al posto di Khedira, perché a Ramsey un'altra occasione, un'altra chance gliela darei.
E io devo dire la penso come
te. Assolutamente bisogna prendere prima dell'inizio del campionato sarebbe l'ideale, però insomma prima della fine del mercato quattro giocatori.
Non mi dispiace assolutamente il tuo pensiero, anzi lo devo dire, lo sposo in pieno, anche secondo me potrebbe andare. De Sciglio, uno eventualmente al posto di De Sciglio, che ci dà poche garanzie per la continuità, e a sinistra con Pellegrini ne hai due di ruolo e dunque bene, e poi ci avresti anche la, insomma, due e mezzo con l'alternativa Danilo, dunque saremmo messi, però ma dai, giusto Massimo, non possiamo,
sì, ci sta anche così, cioè, poi comunque certo. Secondo me con l'Atalanta qualcosa viene fuori, che sia Gosens a sinistra, che sia Teboer a destra, secondo me qualcosa viene fuori. Comunque sono due giocatori validi, anche vederli in campo internazionale.
Sì, anch'io credo che siano loro, uno dei due eventualmente da Bergamo sono loro, no? Credo,
sì,
ecco.
Sì.
O a Teboer o Gosens. Sì. Però mi chiedo, se fosse il tedesco, via Alessandro però, a questo punto, gli dai la maglia da titolare e ci punti.
Beh certo, ovvio, sì. Però è un
chi te lo prende Alessandro? Quanto vale? Ecco, ti faccio questa domanda, chiudiamo la trasmissione con questa considerazione, Massimo.
Quanto vale
adesso Alessandro?
Tra i 30 e i 40 milioni.
Credi che
ce lo prende? Chi te lo prende? Allora il Chelsea, il City, il PSG.
Però da un massimo 40 no, secondo me.
No, avete una 30.
Una trentina massimo, dai.
Sì, sì.
Cioè, viene da stagione molto altalenanti, un giocatore che non...
però si integra fisicamente.
Sì, è integro fisicamente, però non dà assolute garanzie, l'abbiamo imparato a conoscere, dai.
Lo so.
Troppo a corrente alternata.
Per quello punterei su Gosens, che magari deve essere visto in una grande, però mi sembra...
A me stuzzicherebbe il tedesco, Massimo, tanto.
Ah, beh, lo scriviamo da quanto? Da marzo? Da prima del Covid.
Piacerebbe tanto, sì. A me piacerebbe tanto, a me piace. Piace molto, poi c'è sempre il solito discorso, Bergamo, l'alchimia, bla 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 bla. Ok, però il giocatore lo vedi in campo, no? E mi sembra che ce l'abbia, insomma. Perché l'alchimia vale pure in un ambiente come quello juventino, un certo tipo d'alchimia.
Basta vedere le prestazioni di questi giocatori nella loro nazionale. Lì mi
fanno bene anche lì, infatti. Lui si conferma. Beh, a me piacerebbe via Alex, se mi dicessero adesso via Alessandro e Gosens, dico di sì subito. Accetterei. Perché comunque dovremmo ovviamente venderlo il brasiliano, però un acquirente lo potremmo trovare, ha detto bene.
Sì.
Benissimo, allora c'è un altro messaggio, l'ultimissimo, con tutto rispetto per Pavan, dare via Dybala, che è il nostro capitano futuro, è un uomo di sani principi, per Pogba, che non so che rendimento potrebbe avere, proprio no, grazie, però non mi sembra che tu hai detto questo.
No, ha fatto una provocazione, già che ieri qualcuno pensa che sia un possibile scenario. Cioè.
Sì,
no, allora, partiamo da una considerazione, che se la Juventus vuole prendere un top player a centrocampo deve cedere un top player, o cedere due al prezzo di uno. Quale società oggi ti va a prendere Douglas Costa? Pochine. Fernandeschi? Pochine. Qual è l'unico giocatore della Juventus che ha mercato? Dybala. Quindi, è una cosa... Il 90% dei tifosi, compreso sottoscritto, se qualcuno gli dice cambieresti Dybala per un altro giocatore, ti dico no. Però magari c'è il 10% che ci pensa, ma mica è una cosa, non è che stiamo dicendo qualcosa di che domani, neanche dopodomani, però è così, tanto è uno scenario per ipotizzare, è un giochino. Se ci vogliamo giocare, bene, certo, no, non ci giochiamo e fa niente.
Certo, era solo una riflessione, assolutamente. Massimo, grazie, buona giornata, prestissimo.
A voi, grazie.
Ciao, grazie a Massimo Vanno, vice direttore di tuttojuve.com. Siamo giunti al termine di questo impegno del 7 settembre. Voglio ringraziare Federico Rossi alla parte tecnica. Voglio salutare. Io non l'ho salutata in apertura oggi, eh? Sì, che brutta persona. E va bene, la saluto adesso. Grazie per il prezioso contributo. Grazie a tutti voi, amici, che ci avete
seguito, e grazie agli ospiti ovviamente. Stile Juventus tornerà puntuale domani intorno alle ore 11.05. Adesso però non lasciate Radio Bianconera, perché inizia Cose di Calcio con Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino, e poi il lungo pomeriggio fino alle 19 con tutti noi di Radio Bianconera. È stato un piacere come sempre. Ciao, a domani, un abbraccio.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.